Aurelio Amendola, il talento di far vivere le sculture con la magia della luce. Michelangelo, Bernini, Canova. Il talento di fermare gli artisti nell'atto creativo. Burri, Vedova, Niche. Incontriamo un grande maestro della fotografia. Sempre meraviglie della fotografia in Sacred Breed, il grande vagabondaggio del pane nel cuore profondo delle civiltà mediterranee, sulla sponda del Mediterraneo con Stefano Torrione. E ancora il cosmo visto da Susumu Shingu, l'artista giapponese che dà forma al vento, che considera tutta l'umanità la sua famiglia. Lo incontriamo insieme a Studio Azzurro. Buon sabato, un caro saluto da me, Tiziana Ricci. Bentrovate, bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali. E vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio. Oh, la bella notizia, oltre che a parlarvi di belle cose oggi, ce ne sono anche diverse a ingresso libero, che non è una cosa da poco, visti i tempi che corrono. Allora, cominciamo, andiamo subito a Palazzo Reale di Milano, perché c'è una mostra da non perdere. Allora, non è necessario entrare nel palazzo, ossia si entra ma non dall'ingresso principale. In Piazzetta Reale sulla destra c'è un ingresso che porta alla mostra di Aurelio Amendola. Aurelio Amendola, Burri, Vedova, Niche, il Duomo di Milano, guardato come fosse una scultura, e Bernini, Canova, Michelangelo. Sì, perché questo fotografo, Aurelio Amendola, torna a Palazzo Reale dopo 30 anni dalla sua mostra personale e praticamente vediamo 85 fotografie di grande formato che lui ha realizzato dal 1976 al 2025, e la mostra celebra gli aspetti emblematici della ricerca di Amendola. Amendola è nato a Pistoia, classe 1938, è uno dei più importanti fotografi d'arte italiani e nel corso della sua carriera ha dedicato ai temi del contemporaneo ritratti di grandi maestri del Novecento. Allora, chi lo conosce sa, ha fotografato De Chirico, Pomodoro, Schifano, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, ma anche Giuliano Vangi, Yannis Kounellis, Michelangelo Pistoletto, Parmigiani, Marino Marini, Alberto Burri soprattutto, e poi i grandi maestri antichi della scultura. Allora, noi l'abbiamo incontrato davanti alle sue fotografie a Palazzo Reale di Milano. Siamo con un grandissimo fotografo.
Grazie.
Che sa rendere vive le sculture. Ma qual è il segreto?
Il segreto non c'è, è la luce. La luce, uno la vede o non la vede. Con la luce si può ottenere tutto, ci vuole una grande esperienza. Io sono arrivato a fare queste fotografie perché quando feci un libro su Marino Marini, nel 1964, mi disse: fai parlare le mie sculture. Ma io ero giovane, come facevo a farle parlare le sculture? Allora, con gli anni, Pian piano, con le luci, sono arrivata a far parlare le sculture, credo.
E come si usano le luci? Per esempio, questo sembra un busto, ma sembra un uomo vero, un uomo seduto, l'altro sdraiato.
L'aurora, le luci come si usano? Un dono di natura, o si vedono o non si vedono. Uno le mette in un modo e un altro le mette in un altro. Molti fotografi ancora oggi usano i flash, no? Ora non so per le sculture, sì. Io sempre ho usato la luce continua, come si dice, no? I fari, perché io vedo tutto, me le regolo pian piano, certo non è che...
Quindi lei prima di scattare vede già...
No, io vedo l'angolo, metto la macchina e poi incomincio a muovere la luce finché non sento la mia sensazione, quello che io voglio vedere. Nell'aurora volevo sentire, vedere la grande sensualità dell'aurora. Mettiamo questa foto che è un'icona, e mi c'è voluto, di trovare la posizione esatta che Giuliano De Medici, che guarda il mondo, ha capito. E devo dire, sono riuscito, e anche rischiare, perché levare un occhio tutto, ma io questa foto
sembra
oggi...
che guardi fuori da una, una porta.
Guarda il mondo, io sono Giuliano, ed è buono. E questa foto oggi è un'icona pubblicata da tutti.
Infatti, perché è difficilissimo fare queste fotografie.
Poi, come vede la...
Quello è Michelangelo, è il David.
Ecco, sì. Questa invece è la Pietà, la prima scultura che ha fatto Michelangelo, aveva 20 anni. Qui è una luce molto delicata, perché è una foto anche religiosa. E mentre nel Davide io sono andato nella sensualità.
Certo. Senta, ma è la Pietà Rondanini invece?
La Pietà Rondanini,
non è facile.
Ecco, la Pietà Rondanini, cioè la sensualità, e può far venire fuori questa materia, perché molte persone non vedono che c'è tre volti, uno, due, tre.
Certo.
Di molti, e con la luce io riesco a tirare fuori la materia e far vedere quella che la gente non vede.
Ma senta, così io... a questa meraviglia lei ci è arrivato da solo?
Da
perché
solo.
Ho letto che è un autodidatta.
Noi siamo
vero?
Autodidatta, noi... del 1960 siamo verità, come dico scherzando, noi siamo fotografi, oggi prendo una macchina fotografica a mano, come si chiamano? Artisti, capito? E io sono nato in camera oscura e mi sono creato.
Senta,
da solo.
Però l'hanno sempre affascinata gli artisti, il gesto creativo, perché?
Ma che ne so, lo so, perché mi sono trovato forse... con Marino Marini nel 64.
Ma è lì che ha cominciato?
No, ma che io andai con una gita della scuola d'arte di Pistoia, io ero il fotografo della gita scolastica.
Della gita, sì, doveva documentare.
Tutti presentavano Marino Marini, ma io sapevo che era Marino Marini. Dopo 4 anni, un mio amico di Pistoia, che conosce la gemella di Marino Marini, dice: Aurelio, perché non si porta le foto a Marino Marini, quelle tu hai fatte a Roma? No, dopo 4 anni, in quel periodo avevo fatto alcune foto del Giovanni Pisano, terribili a vederle ora, però a quei tempi non c'era di meglio, dove l'Electa mi disse di fare un libro e io lo portai a Marino Marini. Marino Marini lo vede e dice: vuoi fare un libro sulle mie sculture? Io manca poco svengo. Marino Marini mi dice:
sembrava un progetto troppo importante.
E devo tutto a lui, con quella parola fai parlare le mie sculture.
E poi ha fatto i più grandi artisti.
Sì, Manzù, Fazzini, Ceroli, Cunellis. Cunellis lo fotografa differente, molto, molto bello. Lui faceva l'installazione, se tu le sbagli, tu le smonti, poi rimane niente. Lì era ancora più difficile, però era un fascino meraviglioso.
Sì, un grandissimo.
Bangi, ora me ne ricordo tutti. Insomma,
è difficile ricordarli tutti, perché sono tantissimi quelli che lei ha.
E poi di molti mi hanno lasciato, ha capito? Siamo rimasti in pochi, a parte Palladino, che lo fotografavo negli anni 90. E ho lavorato un po' con tutti, mi cercavano, poi l'amicizia, la stima che ho avuto.
E quindi lei è sempre rimasto, diciamo, nell'ambito dell'arte,
sempre
degli artisti, perché le piaceva.
No, allora, la prima fuga che ho fatto è nel 1973, perché De Chirico a Venezia mi chiamano per andarla a fotografare, c'è quella foto in gondola. E io lì presi le chiavi e le ho date a mia moglie, ho detto: io continuo l'arte. E io ho detto: le chiavi del negozio. E mia moglie dice: come si fa? E lei mi ha aiutato in questo. Io andavo in giro e lei stava lì. Devo molto a lei. Io.
A parte Michelangelo, che lo sappiamo che è il suo grande amore.
Grande.
Qual è l'artista o gli artisti che ha amato di più?
Ma senta, comunque... gli artisti ho amato di tu un po' tutti, però se mi deve dire come sono legato, e quelli che mi hanno formato, che mi hanno portato a questo lavoro, è stato Marini e Burri.
Anche Burri,
ma come Burri, dal 1977 finché nel 95 non ci ha lasciato eravamo sempre insieme.
Quando ha visto Gretto cosa ha pensato?
Poi l'ho fotografato, però lui mi diceva: Aurelio, quando lo vai a fotografare? E non ci sono mai andato. Poi lui è deceduto e sono andato, mi hanno girato un documentario là, e il Gretto l'ho fotografato 2 o 3 volte, molto bello, e lui era un grande artista.
Cosa pensa della fotografia oggi?
Ma senta, io un po' critico, la fotografia è bella, è come un quadro, no? È bello Caravaggio, è bello Fontana, è bello Burri, quando è bello, ognuno fa il suo. Io col digitale non mi ci trovo, questo sì.
No, però... gliel'ho chiesto perché, per esempio, Berengo, che abbiamo sentito tante volte, guai!
No, ma Berengo faceva differente a me, faceva reportage.
Sì, certo. Ecco. No, però era contrario
ma
a...
Ma diamene, no, i giovani adoprano...
A certe tecnologie.
Io, i giovani adoprano molto il digitale, ma sono convinto che c'è sempre un ritorno indietro, no? Come il bianco e nero lo fa più nessuno. Io fo sempre bianco e nero in camera oscura, me le sviluppo e me le stampo.
È una questione legata alla luce, il bianco e nero?
No, ma mi piace, bianco e nero è bello a tutti i passaggi.
Le piace colori. Di più del colore?
Mi piace.
Perché?
Più, sì.
È più espressivo? È più...
Sì, c'è tutto, è più elegante, ecco.
Ah, ecco, è più elegante.
È più elegante.
Senta, ma adesso cosa sta facendo? C'è un progetto in corso?
Il progetto ho fatto ultimamente, sto lavoro su Amore e Psiche all'Ermitage, e qui sono esposte 5 foto, e spero di portarla avanti e fare... un volume, insomma qualcosa di fare.
Vabbè.
Poi sono felice qui di essere...
Anche noi siamo felici di vedere le sue fotografie
in questo,
qua.
In questo locale, a Palazzo Reale, è meraviglioso. Anche se ci sono venuto 30 anni fa.
Per il Duomo?
No. Con Filippo D'Averio mi fece le mie prime foto di Michelangelo, i cappelli, mi dice. Ma era tutta un'altra cosa. È quello che gli ho detto che poi ho cambiato. Quindi Filippo D'Averio fece la mia prima mostra.
Più di 30 anni
30
fa.
Anni, 29, 30 anni.
Senta,
fa.
Ma il Duomo lei l'ha fotografato come fosse una scultura,
Diamine.
No? Cioè il rapporto era...
Sì, scultura.
Quello
sì,
lì,
sì,
vero?
Sì, sì.
Le piace il Duomo?
Sì, insomma.
Non tantissimo, non
no,
piace.
No, c'è tanta roba. Comunque il Duomo di Milano, capito?
È un po' un panettone.
No, me lo faccia, glielo dice lei, io non c'entro. Io le guardo il lato fotograficamente.
Aurelio Amendola, grande, grandissimo fotografo. Allora, l'ingresso è gratuito a questa mostra che, se volete immergervi nella bellezza, è una grande occasione. Palazzo Reale di Milano. Siete all'ascolto di Radio Popolare, che oggi vi dà delle belle idee, più del solito. Sì, perché c'è un'altra mostra, ingresso gratuito. No, scusate se insisto su questo aspetto, ma in effetti di questi tempi, vero, non pagare l'ingresso alle mostre mi sembra un'occasione per vedere delle cose belle, per lustrarsi gli occhi, arricchirsi... senza spendere un sacco di soldi. Dove andiamo? Andiamo a Sacred Bread, le vie del pane, le fotografie di Stefano Torione. Stefano Torione è un bravissimo fotografo ed etnografo, e lui lavora per importanti riviste. Sapete, come National Geographic, insomma di quel genere. E c'è questa mostra allo Spazio Messina di Fabbrica del Vapore a Milano, che ospita questa mostra fotografica di Torione. Sono 77 fotografie in bianco e nero, sono 16 tappe attorno al bacino del Mediterraneo. Allora stiamo parlando di tradizioni le più antiche, di gesti tramandati da generazione in generazione, dove il grande protagonista dell'evento è sempre il pane. Allora si va in Algeria, in Marocco, in Spagna, in Francia, in Italia, ma anche in Grecia, nel Monte Athos, insomma in tutti quei paesi dove ci sono queste tradizioni che magistralmente Stefano Torione ha fotografato. È una mostra, secondo me, da non perdere, veramente.
Questo è un viaggio bellissimo nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, no? Ed è un viaggio nella cultura del pane, che poi intorno a questo alimento poi succedono tante cose, le tradizioni, la cosa. Come nasce questo progetto, Stefano Torione?
Progetto La Scintilla è nata dalla lettura di un libro di Predrag Matijevic, autore di culto, che è un breviario mediterraneo e uno scrittore intellettuale, professore di Mostar, che ha insegnato alla Sorbona, alla Sapienza, e ha lavorato molto sul Mediterraneo, con breviario mediterraneo sulla cultura del mare, e poi invece ha fatto una delle più grosse ricerche sul pane, pubblicata con il titolo Pane Nostro. E io ho letto questo vagabondaggio del pane, queste rotte del pane che lui racconta attraverso le antiche scritture, attraverso le religioni che sul Mediterraneo hanno avuto origine e hanno le loro frontiere, e da lì è nata La Scintilla. Poi io l'ho ampliata e ho fatto un mio personale roadbook di itinerario, aggiungendo tutta una serie di destinazioni. Però questo è il pane più antico del mondo, il pane che è stato fatto proprio dalle grandi religioni monoteiste, ed è il pane che ancora oggi si fa in occasione di riti speciali.
Ma allora in tutte queste culture ha una valenza, ha una sorta di sacralità il pane, giusto?
Sì, da lì anche il titolo Sacred Bread, che è nato mentre io lo facevo. Ho sempre pensato a questo titolo, perché il pane, questo semplice impasto, farina, acqua e cotto nel fuoco con l'aggiunta o la mancanza di lievito, è in realtà una chiave di lettura universale, cioè è un gesto collettivo che appartiene a tantissimi popoli, a tante religioni. È, secondo me, forse il cibo più che avvicina di più l'uomo alla divinità, a un concetto di spiritualità. Quindi pensiamo solo alla nostra religione, che dice il corpo di Cristo, no? Il pane è il corpo di Cristo. Sì. Quindi questo è. E da lì è nata questa mia ricerca personale.
Ma allora un viaggio bellissimo, non so, dall'Algeria al Marocco, alla Spagna, alla Francia, anche in Italia, no? E poi anche in Turchia, fino a Konya, che è
Konya,
la città dove è stato ritrovato il pane più antico del mondo, è giusto?
Sì, questa è una notizia recente. Poi la Giordania dice di avere una pagnotta di 6.000 anni. Ah. I faraoni, nelle tombe dei faraoni, hanno trovato pane, e quindi anche lì siamo tra i 2.000 e 3.000 anni. E ora la Turchia ha a Konya, in questo sito archeologico vicino a Konya, Çalyanuk credo che si chiami, hanno trovato vicino proprio a un forno una pagnotta che hanno fatto analizzare, e pare al carbonio, i risultati devono ancora uscire ufficiali, ma è di 8.000 anni. Io sono andato lì spinto da questa notizia, ma anche dal fatto che la città è una delle città più antiche del mondo, che dove Rumi ha fondato il sufismo, i dervisci rotanti.
E anche infatti c'è una fotografia bellissima dei dervisci rotanti.
Sì, che, come dice Rumi, come dice Rumiz, in Gerusalemme liberata, ogni volta, ogni giro che fanno si avvicinano di più a Dio.
Ma dicevo, queste foto in bianco e nero sono bellissime, perché il pane è un po' il filo rosso, ma poi si vedono queste tradizioni, queste feste, questi momenti di comunità nei vari paesi, no? Per cui è stato, certo, mi sono detta, per fare questo reportage, per fare questo viaggio, visto che ci sono fotografie, mi pare dal 2019, 2022, insomma, quanti anni ci hai messo?
Ci ho messo circa 6-7 anni, perché è iniziato tutto nel 2018, poi ci sono stati 2 anni di pandemia che hanno bloccato un po' tutto, quindi abbiamo perso tutti 2 anni e dopo ho ripreso, e le ultime foto sono dell'anno scorso in Turchia. Il pane l'ho fatto in bianco e nero, perché secondo me quando perde il colore non è più cibo ma diventa simbolo, quindi in bianco e nero ti riporta più i gesti di queste persone, perché poi sono partito sempre dal pane, ho sempre, in tutti i posti dove sono andato ho sempre cercato di fare, anche per una sorta di rito scaramantico, di andare dove veniva fatto quel pane che io volevo vedere, però poi ho allargato alla destinazione di questo pane, quindi culti, gesti, riti religiosi, feste, oppure occasioni speciali come il del calendario, la Pasqua, Pasqua ortodossa, Pasqua dei copti, insomma tutto questo, il Natale dei copti, cioè tutte queste ritualità, quindi ho allargato, si parte dal pane, il pane è il filo conduttore di tutto, però poi in realtà è un viaggio attraverso i popoli e le culture, le religioni.
Sì, è perché è quell'elemento che si ritrova sempre in sostanza.
Sì, il pane è di tutti, no? Tutti hanno il loro pane, devo dire.
Senti, tra l'altro devo dire che c'è un bellissimo allestimento, sobrio e bello, sono anche belle le fotografie di grande formato,
certo,
proprio una bella mostra.
Abbiamo lavorato,
ci dobbiamo fare i complimenti.
Ah, io vi ringrazio tantissimo, lavorato la produzione l'ha fatta Sinergia Venture insieme, e l'allestitore è stato insieme a me Roberto Bernet, che è uno stampatore di fama internazionale.
Bello, infatti
ha fatto,
le
anche,
sono
ha fatto anche le cornici di Faggio, e la cosa che non tutti notano, c'è scritta ma non tutti notano, abbiamo anche i pannelli di legno riciclato che ci ha sponsorizzato la Rilegno, che è il
tra l'altro queste cornicette in qualche modo ricordano il colore del pane, no?
Esatto, brava, occhio attento, hai avuto un occhio molto attento.
Va bene, senti, poi ho visto che il 24 di sera alle 20:30 ci sarà una lettura, no? Una lettura, un racconto di Nicolò Carmineo.
Sì, esatto. Sì, organizziamo un evento particolare e verrà Nicolò Carmineo, che è uno scrittore professore che ha conosciuto, molto amico di Matijevič, e che è stato in barca con lui più volte. E lui verrà alle 8:30 in mostra e farà un'ora di racconto di Matijevič, cioè ricorderà questa figura importantissima. Poi ci sarà la proiezione di un suo film che lui ha fatto, ispirato a Breviario Mediterraneo, quindi sempre di Matijevič, che è proiettato al cinema all'aperto all'Arianteo, che si svolge sempre la rassegna lì alla Fabbrica del Vapore.
Sì,
quindi il 24 facciamo questo evento speciale in mostra, perché il suo film è ispirato a Breviario, il mio lavoro è ispirato a Pane Nostro, ci lega a Matijevič, e quindi lui viene a ricordarlo.
Va bene, una serata da non perdere allora. Sacred Bread, le vie del pane, le fotografie di Stefano Torione che abbiamo sentito,
Allo spazio Messina di Fabbrica del Vapore, l'ingresso è libero, come avete sentito, e c'è tempo fino al 28 di giugno, quindi fino a domenica prossima. Forse verrà prorogata, ma adesso non ve lo so dire con certezza. È un'altra mostra da non perdere, credetemi, è bellissima. E ora vi do qualche notizia. C'è stato un evento dedicato alla rinascita, all'arte e alle donne, dove al meno uno, si chiama meno uno questo spazio nel mezzanino del passante ferroviario fermata Milano Repubblica, sotto ne abbiamo parlato, ci sono degli atelier. E adesso, oggi, ieri è stata inaugurata anche la mostra Il viaggio della Fenice con opere dell'artista iraniano Taher Nikah e dell'artista spagnola Tamara Rama. E questa mostra esplora attraverso il disegno e la fotografia i temi della rinascita, della trasformazione, della ricostruzione dopo la distruzione. Ieri ci sono stati una serie di incontri internazionali sulla condizione delle donne in Iran, in Afghanistan e anche in Italia. E invece oggi, adesso vi dico anche a che ora, alle ore 19 oggi, sempre allo spazio Ponte dell'Arte, mezzanino del passante ferroviario fermata Milano Repubblica, si terrà uno spettacolo strettamente riservato, è il titolo, strettamente riservato è il titolo di questo spettacolo. Mentre la mostra, Il viaggio della Fenice, dell'artista iraniano e dell'artista spagnola, resterà aperta al pubblico fino al 29 di giugno. Domani, domenica 21, vi do una bella notizia. Origine, un lavoro del 2019 della scultrice bravissima Maria Cristina Carlini, entra ufficialmente, nel senso che verrà inaugurato alle ore 16, entra a far parte della collezione permanente degli orti dell'Almo Collegio Borromeo di Pavia e lì verrà installato dentro il parco. È un'opera monumentale, molto bella. Origine di Maria Cristina Carlini. Castiglione Olona celebra l'artista Marinella Pirelli al MAP, che è il Museo d'Arte Plastica, fino al 28 di giugno. È un progetto inserito nel Festival Archivi Futuri e vengono messe in esposizione opere che mettono in dialogo la ricerca dell'artista varesina, la Marinella Pirelli appunto, con la memoria industriale e creativa della Mazzucchelli. Castiglione Olona. Un'altra mostra che vi consiglio è quella dei dormienti di Paladino allo spazio Early di Palazzo Citterio a Brera. Fino al 26 luglio, ma di questa poi torneremo a occuparci. Perché adesso andiamo nel cortile della Fabbrica del Vapore, perché in questo periodo lì succedono delle cose interessanti e lì incontriamo un artista giapponese che si chiama Susumu Shingu, forse molti di voi lo conoscono, e Michelangelo San Giorgi di Studio Azzurro, con cui cominciamo ad andare in mostra. Siamo con Michelangelo San Giorgi di Studio Azzurro qui all'ingresso della mostra, ma allora intanto siamo sotto la terra, giusto? C'è la terra che fluttua nell'aria e noi siamo sotto.
Sì, è una terra che un po' spiazza perché è a testa in giù, è capovolta, perché il tema di questa mostra è proprio il cosmo, e quindi il punto di vista del cosmo, dal cosmo, non è detto che sia sempre dal basso verso l'alto, può anche essere al rovescio.
È come se noi fossimo nello spazio, no? Allora la vediamo lì. Senti, e poi siamo circondati da immagini in Los Angeles, Boston, Chicago, New York, Firenze, Finlandia, Barcellona, Germania. Tutte le opere installate nelle piazze di queste città.
Sì, perché in questo mondo sopra di noi ci sono dei puntini che sono tutte queste tappe che Susumu Shingu ha attraversato in questo progetto che si chiama Wind Circus, che sono una serie di sculture composte e riscomposte per ogni tappa, che diventavano proprio degli attivatori di comunità locali, e quindi in ogni tappa affrontata da Chicago, Massachusetts, New York, Firenze, Barcellona, la Germania, veniva costruito e poi rismontato,
la gente si riuniva.
E nel frattempo la gente si riuniva sotto, intanto per vedere questa costruzione, poi gli oggetti finiti, che sono queste sculture cinetiche che si muovono col vento e che ogni volta si muovono in maniera diversa, quindi diventano ipnotiche.
Presentaci questo grande artista con cui avete lavorato.
Beh, questo grande artista è Susumu Shingu, che non ama definirsi grande, ma è grande perché parla sia ai grandi che ai bambini, e quindi questo lo rende sicuramente una persona veramente grande. E poi perché è un artista giapponese, ma che ha viaggiato in tutto il mondo, ed è anche un po' di adozione italiana.
Infatti, sì, perché alcune sue sculture noi le abbiamo a Genova, a Lecco, a Torino.
E lui parla molto bene italiano perché ha studiato in Italia, si è formato in Italia, a Roma.
È nato a Osaka.
Sì.
Era studiato a Tokyo, ma anche qui, vero, a Roma?
Sì, sì. Odiato di stare a Tokyo, così ho cercato di scappare.
Perché, perché in Italia?
Perché è tutta direzione questo vento verso Italia era.
Già, il vento è importante per lei, perché lei in qualche modo fa le sue sculture col vento, giusto?
All'inizio facevo la pittura, però noiato di lavorare quello piatta, quadrato, e voglio scappare. Ho cominciato a tagliare la forma, che è venuto interessante.
Insomma, il vento le fa muovere le sue sculture, sì, no? Sì, si muovono.
Sì, ho voluto.
Come i mobile. Fare. Questo sandalino, chi è? Da dove viene?
Viene da qui. È arrivato da noi.
E che impressione ha? Arrivato qui, quello che ha visto, il nostro rapporto con la natura. Gli è piaciuto o no?
Sandalino è venuta da Stella. Lui o lei, non c'è questa differenza di sesso, ma Sandalino ha piaciuto molto la terra, molto più bella che loro Stella.
Sì.
Però
cosa c'è che non va?
Lui molto preoccupato quello che uomini che sta facendo a terra.
Allora, vi devo spiegare che Sandalino è un personaggio inventato da Susumu Shingu, se l'ha inventato, che poi è diventato un personaggio che ricorre nelle sue opere, nelle sue idee. Questo sandalino viene dal cosmo, o forse dalla sua testa, e trova che la Terra sia un luogo meraviglioso, però è preoccupato perché l'umanità lo sta rovinando questo luogo. Perché si chiama Sandalino? Perché Sanda è il posto dove abita l'artista in Giappone, Susumu Shingu abita a Sanda, e Lino, perché lui è affezionato all'Italia, quindi ci ha messo un elemento italiano. Quest'opera si chiama Cosmo, ci fa vedere il cosmo?
Non ho mai pensato che quanto siamo fortunati che è nato questa terra, e la terra è meravigliosa. Un paese, non è paese separato, individuato, perché il vento passa senza confine. Io penso che sia più importante motivo per creare continuamente, protestare, ma non solo politico.
Michelangelo, voi avete lavorato sul suo progetto con Studio Azzurro, vero?
Sì, allora diciamo che il rapporto con Susumu è proprio un rapporto di amicizia, che è nato da un'amicizia. È nato da un'amicizia tra Fabio Cirifino e Renzo Piano, che nel 2022 o nel 2023 ci ha chiamato chiedendo se eravamo disposti a collaborare in questa mostra a Osaka, in Giappone, che si intitolava Vite Parallele. E queste vite parallele erano le vite, l'amicizia di Susumu Shingu e Renzo Piano, che da tanti anni collaborano insieme, perché Susumu con le sue opere dà vita e dà movimento ai progetti di Renzo Piano.
E sappiamo anche che Renzo Piano ha un'attenzione particolare per l'ambiente, per il rapporto con l'ambiente, vero?
Assolutamente. E questa amicizia qui è un po' quella che poi ha coinvolto anche noi in questa prima mostra, e poi si è ripetuta anche qua a Milano, perché quando Susumu ci ha raccontato che aveva in programma questa mostra a Milano, noi siamo stati assolutamente volenterosi nel partecipare con quello che è il nostro contributo visivo, video. Susumu lavora con dei materiali concreti per mostrare qualcosa che non è concreto, come il vento, mentre noi, Studio Azzurro, si occupa di lavorare con le immagini in movimento, quindi forse è il movimento che un po' ci accomuna. Quello che abbiamo fatto noi è un po' cercare di rielaborare queste immagini che raccontano alcuni progetti di Susumu per metterle in un ambiente che avesse questo movimento e questa forma di aria, diciamo, che a lui è tanto cara e che per lui è proprio un linguaggio, un'espressione.
E poi voi sapete metterci la vostra poesia, perché io lo dico sempre, la vostra cifra è un po' coniugare l'abilità tecnologica con la poesia, vero? È d'accordo?
100% d'accordo. Veramente grande piacere, dico, lavorare, non lavoro, giochiamo insieme.
Un altro aspetto molto interessante di Susumu è questo lavoro sui libri, sui libri bambini, disegnati, no? E libri scritti, soprattutto dedicati ai bambini. Anche Sandalino è un personaggio probabilmente molto, molto fanciullesco, che però parla anche agli adulti. E in questa mostra, in questi giorni, in questi primi giorni di apertura, c'è questo spettacolo teatrale, musicale soprattutto, in cui uno dei primi libri di Susumu, forse il primo libro dedicato alle fragole, alla storia di una fragola, semplicissimo, che è stato regalato a questo bambino da sua mamma, e questo bambino poi è diventato un musicista, e questo musicista ha composto questa musica sul libro disegnato da Susumu.
Senta, la musica è un po' come il vento, eh?
Vento è molto cosmico, è arte di suono.
Diventa un'installazione sonora?
Sì.
Ecco, la mostra di Susumu Shingu, ora questi spettacoli e questi concerti sono stati fatti i primi giorni, perché la mostra è stata inaugurata il 17 giugno, quindi adesso sono terminati, però si può visitare la mostra dentro la cattedrale, quel grande spazio che c'è in fondo al cortile della Fabbrica del Vapore, e lì vabbè si paga l'ingresso, però in cortile sono installate le sue sculture meravigliose, cinetiche, che si muovono col vento, ma spettacolari veramente, e hanno un titolo. Qui in cortile che cosa c'è, Michelangelo?
È questo progetto che si chiama Wind Caravan, che è un progetto del 2000-2001, in cui lui ha ideato queste 21 sculture e le ha portate in giro per il mondo, in diversi luoghi, entrando in contatto con diverse comunità del territorio, e con ognuna facendo dei lavori che in qualche modo avessero una relazione con la cultura locale.
Questo qui è più un rapporto con l'uomo, con le persone, certo. E con il territorio.
Sì, sì. Ho trovato questa certa simpatia con loro, lingua e tutto, colore di pelle differenti, ma ho capito che siamo nati da una famiglia di Africa. Ogni gruppo che ha ragione di prendere barca o scappare dal nemico, eccetera, che quando
parsi in giro per il mondo.
Sì, ho capito che è così facile di comunicare, anche lingua differente, ma possiamo ridiamo insieme. Ma è una cosa fantastica che ha questa esperienza.
Allora, quest'artista che era amico di Bruno Munari, pensate, ed ha un'impostazione molto simile perché è apparentemente giocoso, però è profondo, ci porta a fare una riflessione sulla natura, sul nostro rapporto col mondo, con la natura. E in cortile, alla Fabbrica del Vapore, in questo caso l'ingresso è libero, sono sculture che si muovono col vento, forme leggere che rispondono all'aria, all'acqua, alla gravità. Insomma, trasforma le forze invisibili in esperienza visibile. Guardate, è bellissimo anche questo. E avete sentito, tutto il mondo è una famiglia, indipendentemente dal colore della pelle, delle sculture, dalle lingue, ed è anche lo spirito della mostra di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, L'Oman in Italia. È stata presentata anche con questo concerto di arpa bellissimo. Siamo alla Biblioteca Braidense di Brera, dove è stata presentata questa mostra di codici antichi, manufatti antichissimi, che sottolineano appunto il rapporto dell'Oman con il Mediterraneo e in particolare con l'Italia. E sono in esposizione questi manufatti veramente belli. Allora chiudo con queste note. E lì l'ingresso è libero, Biblioteca Braidense. Eccoci qua, il nostro tempo è terminato. Io vi auguro un felice weekend, un caro saluto da Tiziana Ricci. Ci risentiamo sabato prossimo con i Girasoli, subito dopo il notiziario alle 13:20. Ciao a tutte e a tutti.